Gioia Guerzoni, buongiorno.
Buongiorno,
E
buongiorno a tutti.
benvenuta, davvero benvenuta qui nel nostro podcast, il posto delle parole per condividere un libro che è molto particolare, già a cominciare dal titolo, certamente, no? Anche una sua difficoltà nell'essere detto per certi aspetti questo titolo. Il libro di Chetnamaru, pubblicato da Adelphi, si intitola T come, potremmo dire, T come Torino, tanto per dare una definizione, no? È molto molto italiana. Gioia Guerzoni ha curato la traduzione di questo romanzo che in questi giorni è molto molto raccontato e ci fa anche molto piacere che sia raccontato questo romanzo e noi nel nostro piccolo facciamo altrettanto. Gioia Guerzoni, intanto cominciamo a conoscere la persona, colei che ha scritto questo romanzo, Chetnamaru, ce la vuole raccontare la sua figura?
Ma dunque, è un esordio abbastanza strabiliante perché almeno io lavoro in editoria da 30 anni e la prima volta che ne sentivo parlare non avevo letto dei racconti così. Però quando mi è stata proposta da Delfi ero molto felice, non solo perché appunto la protagonista
Lei già la
è
conosceva
attrice.
prima? La conosceva già prima?
No, appunto no. E io sono stata chiamata, penso anche in virtù del fatto che per anni mi sono occupata di India. Questa scrittrice però è anglo-indiana. La famiglia che descrive, appunto, le tre sorelle sono originarie del Gujarat, ma appunto vivono tutti a Londra, una famiglia jaina. E io non la conoscevo questa autrice, quindi è stata una rivelazione anche per me. E devo dire che poi lo è stato per tutti, perché comunque è arrivata a un finale di cinquina per il Booker Prize, quindi insomma abbastanza spettacolare. È una giovane scrittrice al suo primo libro,
Il suo primo libro
però.
ha occupato anche molto tempo, no? Si legge per scrivere questo romanzo.
Esatto. E però è un distillato, perché appunto sono 120 pagine, non mi ricordo perché non ho ancora avuto la copia qui, ma è già arrivata, ma non l'ho ancora in mano. E è un distillato di, diciamo, di una lezione a un'educazione sentimentale al lutto, cioè come sopravvivere a un lutto, adesso senza spoilerare troppo. Posso dire che la traduzione è stata complessa perché è un libro molto delicato, è molto, ovviamente anche la scrittura è molto delicata, è molto, sì, appunto, delicato penso sia l'aggettivo più adatto perché parla di questo lutto in famiglia, appunto queste tre giovani sorelle perdono la madre quando la più piccola ha 11 anni e la più grande 15. E sopravvivono al lutto, adesso la faccio breve perché abbiamo poco tempo, sopravvivono al lutto buttandosi in questo sport che in Inghilterra è sicuramente più diffuso che da noi, penso.
E lo sport è lo squash, e anche
Esatto, di
se
cui
non
io non
siamo
sapevo
cultori,
niente,
ecco,
non
siamo
lo
in
so,
due,
ovviamente neanch'io.
io non sapevo proprio nulla di questo sport. Sì, sapevo dell'esistenza, ma è uno sport che insegna molto in questo romanzo, insegna soprattutto proprio anche nel significato primigenio, nell'insegnare, segna molto dentro, no? E lo capiremo leggendo questo libro. Però, Gioia Guerzoni, io so che lei nulla c'entra ovviamente con l'immagine di copertina, ma le piace, ce la vuole
No,
raccontare?
è meravigliosa, l'ho scoperta anch'io per caso, infatti quando ho postato sui social l'immagine di copertina ho citato il reparto iconografico di Adelphi, non sapevo assolutamente chi fosse. Adesso non mi ricordo il nome, ma c'è dietro una persona che l'ha scelto. E non mi ricordo in questo momento l'autore, invece voi se l'avete sotto il naso.
Ben McLaughlin, l'autore di questo Disegno e
Esatto.
pittura per giovani del 2021, arriva da
Meraviglioso.
una galleria di San
Esatto,
Francisco.
recente, esattamente. E quindi no, io non c'entro niente. Ah, ma anche nel titolo, a volte i traduttori vengono coinvolti, a volte no. Però diciamo che lo squash fa anche un po' da sfondo, come lo è stato per tanti grandi romanzi. Adesso mi viene in mente, non so, Appunti di un tifoso di Huxley, per esempio, totalmente diverso. Ma ovviamente se mi avessero detto parla solo di squash, io mi sarei spaventata. Però è appunto una delicata riflessione sui modi e sui silenzi che fanno parte del lutto, perché mi viene in mente una frase che mi ero appuntata del libro: un ritmo costante malinconico dall'altro campo, il colpo e l'eco all'infinito a suo modo liberatorio. Cioè è tutto, contiene tantissime descrizioni di questi piccoli rumori, piccoli suoni che fanno parte della squash e anche che fanno eco ai sentimenti delle tre
Eh
ragazze e
sì,
di
perché
una che probabilmente
quella parola
sì,
liberatoria che lei ha detto è una parola
esatto,
fondante di questo romanzo
fondamentale,
intitolato
esattamente.
T. E c'è una ragione importante perché è titolato T, mentre nella versione originale è Western Lane.
Esatto, che era dove le ragazze si allenavano. Questa serie di campi da squash. Sono due titoli apparentemente anonimi, apparentemente poco, che definiscono molto poco, un po' misteriosi, che però appunto parliamo, cioè il libro in
Lasciamo il
sé
mistero allora, andiamo a
è
scoprire che
esatto.
cosa Gioia Guerzoni, andiamo a scoprire perché c'è questa T nel titolo. E il romanzo comincia, non so se siete mai stati al centro di un campo da squash. Che cosa c'è al centro del campo di squash?
Allora, tutto andrà scoperto dal lettore perché appunto non. Poi è un attacco abbastanza fulminante perché all'inizio ci sono solo rumori e l'immagine di queste pareti segnate dalle macchie, poi appunto con la redazione magnifica di Adelphi ci siamo interrogati a lungo macchia o segno, cosa dobbiamo mettere, cioè ogni parola nella traduzione è stata decisa con grande attenzione e cura, forse ancora più che in altri libri, perché appunto è un libro fatto anche tanto di silenzi. E questa è la cosa anche interessante. E quindi appunto tutti questi bisogna un po' immaginarsi di essere in questo campo da squash e di ascoltare questi rumori che sono appunto questi colpi, questo ritmo costante, che per le ragazze è anche il ritmo del dolore e anche poi diventa il ritmo di come liberarsi dal dolore, dal lutto.
Ed è come liberarsi dal dolore e dal lutto, e ci si libera dal dolore e dal lutto anche giocando e colpendo bene la palla da squash.
Esatto,
E
anche con
questo,
la routine, cioè la
certo.
routine è fondamentale, poi ovviamente c'è un piccolo innamoramento, insomma non diciamo troppo, però e ricordiamoci che la protagonista ha 11 anni, quindi per me è stato molto interessante anche trovare una voce che non fosse infantile, che fosse di una persona matura, ma non troppo, perché comunque la stessa Marusa, vocaboli molto semplici.
Tra
Quindi
l'altro qua
un bel
bisogna.
equilibrio c'era da trovare.
Eh sì, è un bel equilibrio e quindi è stato un lavorio anche parola per parola nella
Eh
traduzione.
sì,
Ce lo
eh
racconta?
sì. Molto da levigare, perché comunque appunto è un primo libro, quindi è un primo libro in teoria di una undicenne, poi ovviamente la Marune ha molti di più, ma comunque è una scrittrice giovane, la sua prima prova. Quindi ho fatto la scelta di mantenere questo tono anche molto scarno, questa punteggiatura assolutamente scarna, questa scrittura che sembra dire poco, però appunto ogni frase contiene tante cose, tante sensazioni, appunto tutti questi silenzi che io ho studiato all'università, la Spivak, quando parlava di tradurre i silenzi, una delle cose più difficili, finalmente mi sono trovata a tradurre un libro che è fatto in buona parte anche di cose non dette, perché appunto poi la liberazione sta invece più che dire nel riuscire a fare delle cose.
Riuscire
per esempio,
a fare
diventare quasi campionessa.
Quasi campionessa, e vedo qui una sottolineatura tra le tante che vorrei condividere. Quando sei in campo durante una partita, in un certo senso sei solo. Ed è così che dovrebbe essere. Devi trovare una via d'uscita, devi scegliere i colpi e crearti lo spazio di cui hai bisogno. Devi difendere la T. Nessuno può aiutarti, nessuno può concentrarsi per te o aver paura di perdere al posto tuo, eppure a volte accade il contrario. In campo tutto ti sembra di essere fuorché solo. Ecco, se ci sono i silenzi, però non c'è una solitudine come si può pensare.
Sì, perché comunque anche questa è una metafora di che ti insegna a vivere, insomma, questa donna, questa ragazzina fa parte di una comunità a tratti soffocante, però trova una via di uscita, che la sua via di uscita è appunto il gioco, lo sport. Però appunto ci sono questa sensazione di enorme solitudine, ma anche di comunità, perché comunque appunto la comunità indiana a Londra è particolarmente forte, come sappiamo. E anche questo padre che è molto vicino ma anche molto distante, poi c'è questa figura della madre che è una specie di forse di fantasma che aleggia tra di loro, è una presenza molto potente, tanto che una delle ragazze un po' ci parla. E quindi cioè, c'è anche una riflessione sulla solitudine del lutto e anche su come la comunità o un nucleo familiare può aiutare a superare dei momenti di grande difficoltà. Adesso non volevo dire troppo.
No, ma qui ci fermiamo, perché noi qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole diciamo sempre che delle storie ci piace stare sulla soglia, no? Perché poi è anche bello, gli ascoltatori poi devono scoprire pagina dopo pagina in questo romanzo sicuramente molto molto singolare di Chetna Maruin, romanzo intitolato T, pubblicato da Adelphi. Vorrei ancora toccare, Gioia Guerzoni, il tema della, forse uso una parola sbagliata, della ribellione, no? di queste ragazze, in particolare della più giovane, quando dicono al padre che le regole sì, ci sono, però possono essere anche superate, non tanto non rispettate. E quindi, perché la regola è un senso di appartenenza, ma loro vogliono altre regole, probabilmente.
Sì, poi c'è questa zia che le definisce tre selvagge, in poche parole, davanti al padre. E ciascuna a suo modo, perché poi vediamo che le personalità, pur essendo un libro di appunto 120 pagine, adesso non mi ricordo esattamente
146
quanti, esatto, in così poche pagine riesce a delineare queste tre sorelle completamente diverse in un modo abbastanza impressionante, perché una è proprio ribelle, l'altra un po' meno, l'altra sta più attaccata al padre, tenta di fare un po' la mamma della situazione, ma sotto sotto anche lei vorrebbe ribellarsi, ma si sente troppo responsabile, eccetera. Però appunto questa ribellione è poi quello che vivono quasi tutti gli adolescenti, ma in questo caso è appunto è in un ambiente delimitato anche da una comunità.
E il suono di questo gioco, no? Del colpo alla palla dello squash. Non è solamente un suono che riporta a una situazione sportiva, perché ci si può innamorare anche sentendo qualcuno che batte la palla giocando a squash. E qui ovviamente mi fermo. Chetna Maru, autrice del romanzo T, pubblicato da Adelphi, mentre Gioia Guerzoni, lei come ha cominciato a lasciarsi affascinare dalla parola traduzione?
Ah, che domanda gigantesca. No, io sì, mi ricordo abbastanza bene che uno dei primi libri che avrei tanto desiderato tradurre, ma è rimasto anche quello sulla scrivania dei non tradotti,
Ce ne sono tanti che però pian piano. È stato questo libro di Langston Hughes che si intitola, più ho fatto la scuola interpreti, però maneggiavo questo libro che si intitolava I Wonder as I Wonder, cioè con una sola, un cambio di lettera cambiava il significato della parola. E da lì ho detto, beh, questo gioco di mettermi lì come in un puzzle. Per i fatti miei e giocare tutto il tempo a trovare le parole giuste è perfetto per me. Poi certo la faccio facile, ma non è così semplice, ma devo dire che dopo 30 anni di libri tradotti, diciamo 100, 150, 120, non mi ricordo, sono estasiata perché è ancora un lavoro che mi piace tantissimo, quindi ne sono profondamente grata, non è da tutti. Fare un lavoro che piace così tanto, cioè mi sveglio al mattino e dico: ah, che meraviglia, oggi traduco altre 5 pagine, 6 pagine, quello che è di X. Quindi
Lei parlava poco
sì.
fa a proposito di Chenna Maru, di questo romanzo, un romanzo pieno di silenzi, no? Silenzi da ascoltare. E mentre lei raccontava questa sua esperienza di traduttrice di oltre 150 libri tradotti, no? Io mi chiedevo che anche l'essere traduttore, no? Il fare traduzione è un'esperienza di silenzio, è un modo, qui stiamo anche
Assolutamente.
di nuovo ritornando nel romanzo, no? Un modo per, se vogliamo, in maniera un po' psicoanalitica, no? Ritrovarsi autenticamente con se stessi e anche così tradurre.
Sì, io sono sempre molto contraria alla definizione del traduttore che è sempre stata data, appunto, la vita agra del traduttore. Non so, non mi ci ritrovo. A prescindere dal lato economico, non ne voglio parlare, però penso che sia uno dei lavori più affascinanti e più creativi nel campo letterario, perché comunque non si è mai da soli, cioè io non sono mai da sola, sono con Chetna Maru piuttosto che con Tej Gol per 3 mesi o con Deborah Levi per 6 mesi perché ho tradotto tutta la trilogia,
Di
cioè.
Deborah Levi, Cose che non voglio sapere, lei ha tradotto,
Esatto,
pubblicato da
sì.
NN, ed è, glielo so dire perché è un libro esattamente che sto leggendo in questi giorni.
Ah, ecco, perfetto, esatto. Quindi magari ne riparleremo anche di questo. Comunque, insomma, stare nella testa di questi autori, a parte che penso sia un privilegio perché è proprio una coabitazione, per mesi, a volte per anni, perché io ho tradotto gli autori per tanti anni, ho tradotto 10 libri, non so, di Siri Usfad per esempio, vuol dire anni di convivenza nella testa. E quindi, non so, io la trovo un'esperienza che arricchisce e non mi sento mai sola, poi è un tipo di solitudine, vabbè, non l'ho detto, io era proprio anche Paul Auster che diceva che non si è mai soli, quando si traduce c'è l'altra persona che è lì, poi volendo, cioè, si può anche pensare ai lettori, che spero, cioè, spero che vivano con lo stesso piacere che ho vissuto io appena ho avuto il libro tra le mani, prima di tradurlo, spero che la lettura dia lo stesso piacere. Ecco, questo è un po' la chiave di quello che per me è la traduzione.
Io ricordo una nostra ospite a proposito di traduzione, e ci raccontò la sua esperienza di traduttrice, un'esperienza molto, molto lunga e anche molto importante. Poi ebbe a dire una cosa simpatica, anche molto vera. Dice: sì, no, perché questo lavoro è un lavoro di tavolino, e la cosa che mi dispiace è che bisogna stare attenti al peso. Io l'ho trovata una cosa molto, molto bella perché, essendo sempre, dice, io sono sempre legata qui a questo tavolino e ogni tanto ne approfitto ed è anche il bello, diventa una cosa anche molto umana, no? Meno sacralizzante l'idea, meno idealizzata l'idea di chi fa la
Certo.
traduzione. Ma prima di salutarci, Gioia Guerzoni, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? Non da tradurre, ma semplicemente come gusto di lettura.
Purtroppo io facendo anche consulenza per qualche editore non, faccio un po' fatica a
a leggere cose che non, su cui poi non lavorerò. Però sto leggendo l'ultimo libro di Mary Ruffalo, che probabilmente non tradurrò perché non so se verrà acquisito. E Mary Ruffalo è un'autrice che io ho tradotto per NN. E quindi sto leggendo un libro che così per piacere, cosa che mi capita di rado. Poi se riesco a tradurlo diventa lavoro. Comunque Mary Ruffalo è una poetessa. Sì, straordinaria. Io avevo tradotto per NN la mia proprietà privata, che erano dei saggi, delle poesie in prosa. E sto leggendo questo libro che si intitola The Book, sempre di Wave, che è sempre poesia in prosa. Meraviglioso.
Grazie davvero. Magari lo racconteremo e speriamo di farlo. Perché Gioia no? Guerzoni, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, salve, buon lavoro, salve.